Terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto.
Quasi un poco del suo lustro si riversasse su chi poteva salutarlo, su chi lo conosceva almeno di nome, sulla stessa città che gli aveva dato i natali. Le sue gesta avevano anche un altro campo. Insieme con gli amici più scapestrati aveva combinato una compagnia che era la notte il terrore di mezza città. Armati di stocchi, di revolver o anche di semplici coltelli, portavano a spasso le ciarpe di infima classe, cantando a squarciagola, spegnendo i fanali del gas, attaccando briga coi passanti, facendo aprire per forza, a furia di schiamazzi e di sassate ai vetri, le taverne e le case pubbliche, giocando al tocco o a briscola coi bretoni, ordinando cene che finivano con la rottura di tutte le stoviglie. I padroni li lasciavano sbizzarrire perché se facevano danni sapevano anche risarcirli. Certe volte, però, per capriccio, per il gusto di commettere un sopruso, per esercitare l'ereditaria prepotenza dei viceré, il principino non voleva pagare lo scotto o lo pagava a legnate. Giovannino Radalì veniva spesso con lui, ma quantunque ora fosse libero, ricco e barone, non aveva l'umore costante. Talvolta faceva pazzie straordinarie, talaltra frenava i compagni. Più spesso, prendendo parte ai bagordi, aveva la cera funebre, un riso falso. Quanto ai parenti, essi o lo incoraggiavano a scialare, o non si occupavano di lui, o erano disarmati dalla sua politica, giacché egli sapeva prenderli per il verso loro, secondando le fisime di ciascuno. Solo Benedetto comprendeva che quella vita doveva costargli molto e sospettava qualcosa dei debiti. Ma il giovanotto lo tirava dalla sua, solleticandolo nella sua vanità di patriotta, di ferito del Volturno, di futuro deputato. E del resto, se Benedetto manifestava le proprie paure alla moglie perché questa mettesse sull'avviso il principe, «Di che ti mescoli?» saltava su Lucrezia. «Lascialo fare. Credi che mio nipote sia un pezzente da non potersi permettere questo lusso? Può pagarli i suoi debiti, se mai». Più tardi, per ringraziarsi meglio donna Ferdinanda, Consalvo le dava ragione se l'udiva gridare contro il fedifrago. E in questo era sincero, perché senza mescolarsi di politica, egli parteggiava per il governo assoluto, protettore dei signori, sciabolatore della canaglia. Così, nonostante la freddezza pel padre, seguiva l'esempio di lui, pigliando ciascuno per il suo verso, secondando le fissazioni di tutti gli Uzeda. Quanto a Don Blasco, da un pezzo non si faceva più vedere a palazzo. Da che stava per casa sua, amministrando i propri capitali, la sua smania di criticare tutto e tutti in famiglia era finita. Quando capitava fra i parenti, discorreva un poco del più e del meno e andava via presto. Un bel giorno, però, Benedetto, leggendo nel foglio degli annunzi della prefettura l'elenco degli ultimi aggiudicatari dei beni ecclesiastici, trovò il nome di Matteo Garino. «Non si chiama così il marito della sigaraia?» domandò alla moglie. «Credo. Perché?» «Ha comprato il Cavaliere, una delle migliori terre dei Benedettini». Senza esitare un istante, Lucrezia esclamò. «Garino? Questo è lo zio Don Blasco che l'ha comprato!» un monaco benedettino, uno che aveva fatto voto di povertà, comprare una terra del suo stesso convento, calpestare in tal modo la legge divina. Una notte, mentre Lucrezia a letto russava profondamente e Benedetto studiava a tavolino il bilancio comunale, una scampanellata improvvisa fece sussultare il marito e destò la moglie. Andato ad aprire, Benedetto si vide dinanzi il principino bianco in viso come un foglio di carta. «Datemi da lavare», disse lo zio traendo dalla tasca della giacchetta la destra rossa di sangue. «Consalvo, che è stato? Che hai?» «Nulla. Non gridate. Per aprire una finestra ho rotto un vetro, mi sono tagliato. Datemi da lavare, è una cosa da nulla». La verità si seppe il domani. Da un pezzo, Consalvo andava dietro la figlia del barbiere del Belvedere, Gesualdo Marotta, una ragazza che si tirava su per pettinatrice e quantunque girasse sempre per le vie non dava retta a nessuno, con una gran paura dei fratelli poco disposti, articolo onore, a scherzare. Allora, vedendo che con le buone non otteneva nulla, Consalvo fece un bel giorno rapire la ragazza e la tenne 3 giorni con sé al Belvedere. I fratelli, per un certo tempo, stettero zitti, quasi fossero al buio. Solo quella brutta notte, mentre il principino usciva dal caffè di Sicilia in compagnia di Giovannino Radalì, s'era sentito urtare e squarciare da una lama tagliente la mano distesa istintivamente per difendersi. «Ci rivedremo», aveva detto l'aggressore scappando alle grida di Radalì. Il duca, udito il fatto e quel che volevano da lui, invece di dar ragione al pronipote, fece inaspettatamente una gran sfuriata, tanto più strana quanto che non era nel suo carattere. Nessuno l'aveva mai visto così rabbuffato. Un altro poco e pareva suo fratello Don Blasco. La questione era che i suoi avversari tentavano con accanimento un nuovo assalto alla sua reputazione e che l'imbroglio di Consalvo dava loro buono in mano. Il deputato non andava da 2 anni alla capitale, dimenticava interamente gli affari pubblici per badare ai propri. Che gran patriota, eh? Ma quando pure ci fosse andato, che cosa avrebbe fatto lì dentro? Che cosa aveva fatto in 8 anni di deputazione? Come un burattino, aveva alzato ed abbassato il capo per dire sì o no, secondo cosa gli imbeccavano. E avesse una volta, una sola volta aperto la bocca. Si scusava col dire che il pubblico lo sgominava, ma la verità era che non aveva neppure l'ombra di un'idea in fondo alla zucca, che non sapeva scrivere un rigo senza fare 7 spropositi. E credeva di poter nascondere la sua assoluta ignoranza con l'aria di presunzione e di sufficienza. E ad una bestia di quella cubatura affidavano tutti gli affari della città e della provincia, lasciavano dettar sentenze intorno a ogni sorta di questione, di istruzione pubblica, di ingegneria, di musica, di marina. Non contento di esercitare personalmente tanto potere, ficcava i suoi aderenti dappertutto perché facessero il suo gioco. Così Giumente zio aveva avuto la direzione della banca, così Giumente nipote era stato fatto sindaco. Tutte quelle accuse dei suoi nemici giravano per il paese, trovavano credito, erano una minaccia. Giulente prendeva le sue difese, ma adesso non lo ascoltavano più come un tempo. Il discredito del deputato si estendeva un poco su di lui. E certuni, bene informati, assicuravano che una volta, nei primi tempi del nuovo governo, egli aveva pronunziato una frase molto significativa, rivelatrice dell'ereditaria cupidigia viceregale, della rapacità degli antichi Uzeda. Ora che l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri. Dunque, in queste condizioni dell'opinione pubblica, il pasticcio del nipote seccava moltissimo Don Gaspare. Dopo aver esitato un poco fra i due partiti, facendo sentire a Consalvo il peso del proprio sdegno, ma difendendolo dinanzi agli estranei, egli si apprese al più audace. Il più facinoroso fratello della pettinatrice fu chiamato un giorno da un ispettore di polizia, il quale gli consigliò per il suo meglio di desistere dalle minacce, altrimenti lo avrebbero denunziato per l'ammonizione. Nello stesso tempo i testimoni del ratto voltarono casacca, dichiararono invece che la ragazza era andata liberamente alla Villa Uzeda e si trovarono poi 2 contadini che dissero di avercela veduta altre volte e parecchi altri quali affermarono che in paese si diceva non essere quella la prima scappata della ragazza. Il principe aveva lottato tutta la vita, fin dall'età della ragione, per accumulare nelle proprie mani quanto più denaro gli era stato possibile, per toglierlo alla madre, ai fratelli, alle sorelle, alla moglie. Meglio di tutti gli altri Uzeda, egli era il rappresentante degli ingordi spagnoli, unicamente intenti ad arricchirsi, incapaci di comprendere una potenza, un valore, una virtù più grande di quella dei quattrini. E adesso che era riuscito nel proprio intento, che vedeva arrivato il tempo di godere serenamente il frutto delle lunghe e pazienti fatiche, ecco suo figlio cominciare a disporre di quella fortuna come di cosa propria. E non voleva essere seccato per giunta, e rispondeva con quel tono a suo padre. «Ah, ti farò vedere io se ti secco. Come t'accomoderò? Qui il padrone sono io. Ficcati bene quest'idea nel cervellaccio pazzo. Qui s'ha da far sempre unicamente in tutto e per tutto la mia volontà. Perché sono stato fin troppo buono finora? Ti farò vedere io, pezzo d'imbecille. La dignità del tuo nome calpestata in compagnia dei più schifosi bagordieri. E non parlo dei denari scialacquati, buttati via come fossero sassi. Chi spende per capricci, per divertimenti pazzi quanto questa bestia? Io non ti posso imporre l'affezione e non importa che me ne voglia, ma esigo il rispetto che m'è dovuto, esigo il rispetto che devi a tua madre». Consalvo non aveva detto una sola parola, non aveva fatto un gesto durante la sfuriata del principe, ma alle ultime parole si voltò lentamente. Mia madre? Aveva sul volto un'espressione indefinibile, di curiosità, di stupore, di dubbio, dominata da un sorriso tenuissimo, di soli occhi. Mia madre? Mia madre è morta. Lei lo sa meglio di tutti. Il principe tacque, guardandolo. A un tratto si udì un fruscio di gonne e la principessa Graziella, avvertita dalla cameriera che aveva udito le voci, entrò. «Che cosa c'è? Che cosa avete?» Consalvo si mise le mani in tasca e senza dir nulla passò nella camera attigua. Il principe si lasciò condurre via dalla moglie. Donna Ferdinanda, manco a dirlo, se la prendeva con l'avarizia del principe, che non dando abbastanza al figliuolo lo costringeva a ricorrere al credito, e Chiara dava un poco ragione agli uni e un poco agli altri, secondo l'umore di Federico. Quanto a Don Blasco, che da un pezzo era diventato invisibile, un bel giorno, venuto a palazzo, cominciò a prendersela non solo contro Consalvo per i debiti e la condotta scandalosa, ma anche contro il principe e la principessa, alla cui debolezza attribuiva lo sfrenamento del giovanotto. «La colpa è tutta vostra. Questo non è modo di educarlo. Pagargli i debiti, alzargli la mangiatoia bisogna». E senza nominarla si scagliò contro donna Ferdinanda, dandole della bestia a tutto spiano, perché coi vezzi che gli aveva fatti ella era l'origine prima della mala creanza del principino. Donna Ferdinanda riseppe il discorso tenuto dal monaco nello stesso tempo che il suo sensale le dava una notizia strepitosa. Don Blasco, non contento d'aver comprato la tenuta di San Nicola, aveva preso dal demanio, giusto in quei giorni, una delle case appartenenti al convento, il palazzotto di Mezzogiorno, l'antica abitazione della sigaraia, ed armeggiando così bene da farselo aggiudicare per un boccone di pane. «Allora, apriti cielo!» «Anche la casa!» gridò la zitellona. «Io l'ho sempre detto che è un porco, un vero maiale, e fa la voce grossa contro gli altri dopo quello che ha sulla coscienza. Che gli estranei comprino i beni del convento, si capisce, non hanno nessun obbligo, ma lui, che se non l'avessero fatto monaco sarebbe morto di fame, che si è ingrassato a spese della comunità». Inoltre, Don Blasco, facendo costruire un bel muro sodo e alto, irto di rovi e di cocci di bottiglie, si era appropriato qua e là molti ritagli di terra. A un certo angolo, dove non restavano più tracce della siepe, aveva annesso al cavaliere un bel tratto dell'altro fondo. Ora la cosa, venuta in chiaro all'intendenza di finanza, gli aveva fatto piovere in casa certa carta bollata, per cui il monaco s'era messo a sbraitare come ai bei tempi contro i ladri italiani e quasi quasi voleva riconciliarsi coi reazionari della farmacia. Da anni e anni non rivolgeva più la parola al fratello. Da un tempo più lungo ancora lo vituperava in pubblico e in privato. Don Gaspare dunque rimase, vedendoselo apparire dinanzi. «Sai che ho comprato il cavaliere da San Nicola? Non c'era più la linea del confine e feci alzare un muro. Per questo il demanio m'accusa d'usurpazione». Il duca continuava a sorridere in pelle, godendosela. E poiché il monaco taceva, credendo di non aver bisogno d'aggiungere altro, egli, che voleva avere la soddisfazione di sentirsi richiedere d'aiuto da quell'arrabbiato che gli aveva mossa tanta guerra, fece: «E? Non si potrebbe parlare con qualcuno?» Così, con immenso stupore di tutta la parentela, furono visti i due fratelli andare insieme su e giù per le scale dell'intendenza, della prefettura, del genio civile e del catasto. In pochi giorni la cosa fu avviata bene, ma il duca suggerì al cassinese una soluzione radicale. «Perché non compri addirittura l'altro fondo? E i denari? I denari si trovano». Per suo mezzo, Don Blasco fu ammesso allo sconto alla banca di depositi e crediti e una cambiale di 25.000 lire del monaco passò. Da quel giorno Don Blasco prese l'abitudine di frequentare la nuova farmacia. Vi bazzicavano i liberali più arrabbiati, i quali gridavano contro il governo, contro quegli altri retrogradi, ma per una ragione diversa. Perché era un governo di conigli, di lacchè della Francia, di lustra stivali di Napoleone III. Perché perseguitava i patriotti veri e faceva il gesuita nella questione romana. Gli rinfacciavano Spromonte e Mentana, ma Roma doveva essere italiana a dispetto di tutti, o sarebbero scesi in piazza a ricominciare le schioppettate. «O Roma o morte!» vociferava il professore, il quale aveva sempre notizie di guerre e di moti rivoluzionari pronti a scoppiare. E Don Blasco, tra le grida generali, sentenziava. Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del 48, che se allora non dava ascolto ai ritrivi, oggi sarebbe il presidente rispettato della Confederazione Italiana. Il principe mandava a chiedere notizie dello zio e nello stesso tempo l'avvertiva che Ferdinando stava molto male, che era bene fargli una visita. Don Blasco, a cui premeva sopra ogni cosa udire il verbo del suo nuovo amico, rispose: va bene, domani ci andrò. Ferdinando deperiva da un anno. All'arrivo del principe e alla proposta di mandare a chiamare un medico, l'infermo gridò che non voleva nessuno, che s'era rimesso interamente. Ma adesso tutti comprendevano che il caso era grave. Lucrezia, la compagna della sua fanciullezza, ebbe un bel insistere per dimostrargli la convenienza di una visita medica. Egli minacciò di chiudersi in camera e di non ricevere più nessuno. «Credi che costoro vengano qui per amor mio? Vengono per la roba? Un'altra volta direi loro che non ci sono!» Ma la sua roba era già bella andata. Dapprima per le speculazioni stravaganti che avevano rovinato la terra, poi per le spese matte di libri ed ordegni, più tardi per le ruberie del fattore. Quando egli non aveva voluto vedere le ghiande neppure da lontano, s'era messo a fare qualche debituccio. Tra padre e figlio l'avversione era cresciuta frattanto di giorno in giorno. Con Salvo, per sfuggire alla compagnia del principe e per darsi contemporaneamente l'aria di un sacrificato, disertava la casa paterna. Ma invece di andarsene con gli amici al caffè, al club, andava dallo zio, al quale portava i giornali e leggeva le notizie politiche. L'infermo s'appassionava moltissimo alla guerra minacciata. Era quello, anzi, l'unico tema che avesse la virtù di sciogliergli la lingua. Don Blasco, venuto finalmente a visitare il nipote, discuteva anche lui con passione intorno a quel soggetto. Ma il duca assicurava a tutti che si trattava di un falso allarme e che la guerra non ci sarebbe stata, con un'aria così convinta come se Napoleone gliel'avesse confidato in gran segreto. Scoppiò finalmente la notizia della dichiarazione e il granduomo esclamò allora che Bismarck e Guglielmo dovevano aver perduto la testa. O scherzavano? Attaccar Napoleone? L'esercito francese, il primo del mondo, avrebbe sbaragliato, tritato, polverizzato il prussiano e preso Berlino fra 2 settimane al più tardi. Invece arrivarono i telegrammi annunzianti le vittorie tedesche e allora gli avversari del deputato ripresero a sbertarlo con maggior lena. Quella bestia, con la prosopopea d'un Cavour redivivo, non era neppur buono di capire le cose più evidenti. Smentito dai fatti, ostinavasi nella sua sciocchezza, annunziava i nuovi piani dei francesi, la loro imminente rivincita, l'intervento delle potenze. Ferdinando, dal fondo della poltrona, che adesso non lasciava più perché le gambe non lo reggevano, stava a udire quei discorsi con tanta ansietà, quasi ne dipendesse la sua salute. Frattanto il duca, sentendo crescere l'opposizione e venirgli meno il terreno sotto i piedi, comprendendo la necessità di far qualche cosa per rialzare il proprio prestigio, preparava un colpo di mano. Benedetto, quantunque spendesse tutto il suo tempo al municipio, mise insieme una redazione di impiegati comunali e di maestri elementari e pubblicò il foglio. Lucrezia fece cose dell'altro mondo contro quella bestia che voleva Roma adesso, quasi potesse mettersela in tasca o portarla a vendere alla fiera. Ma gli infiammati articoli di Benedetto, il quale diceva che il duca era col popolo, pronto a partire per Firenze se i governanti non volevano udire la voce del paese, procuravano all'onorevole una nuova aurea di popolarità. Un giorno, nonostante la tristezza dei tempi, Monsignor Vescovo si recò da Ferdinando per restituire la visita fattagli da Don Lodovico e per avere notizie dell'infermo e consolare l'afflitta famiglia. Tutti andarono incontro al prelato e gli baciarono la mano. La principessa, dalla commozione, aveva le lacrime agli occhi. «Che notizie del nostro caro ammalato?» «Non va bene, Monsignore», rispose Lodovico sospirando di tristezza. Abbiamo persino dovuto dispacciare a nostro fratello Raimondo. Ma non ci ha da essere proprio rimedio. Abbiamo provato tutto. L'acqua di Lourdes, le medaglie di Loreto. Bene, bene, ma avete chiamato un dottore. Che farmaci gli avete dato? Oramai, parve voler dire Lodovico aprendo le braccia, la vita del nostro povero fratello non è più nelle mani degli uomini. Egli non disse che Ferdinando era impazzito del tutto. La sorda diffidenza destatasi in lui contro i fratelli, il segreto sospetto che non gli aveva consentito di attribuire all'affezione le loro premure fastidiose, erano cresciute di giorno in giorno e invaso talmente il suo cervello che non capiva più nessun'altra idea. Egli, che per 39 anni aveva dato prova di tanto disinteresse da meritare dalla madre il nome di babbeo, da lasciarsi rubare da tutti, si rivelava un tratto dei viceré con quel sospetto buffo e pazzo, adesso che non aveva più nulla da lasciare. Come la sua fibra si infiacchiva e il suo cervello si scombuiava, il sospetto cresceva, finché diventò furiosa certezza all'arrivo del fratello Raimondo. Il conte arrivò insieme con la moglie ed il figliuolo. Invecchiata di 30 anni la povera donna Isabella, irriconoscibile come un giorno era stata irriconoscibile la Palmi. Ora il babbeo, che non ragionava più, alla vista del fratello ebbe un assalto di smania furiosa. Con gli occhi stravolti, coi capelli arruffati sul viso scarno e pauroso, si mise a gridare: «Assassini! Assassini, aiuto! I prussiani vogliono avvelenarmi!» Lucrezia gli si metteva accanto, lo prendeva per mano e gli domandava: «Ma di chi hai paura? Non ci riconosci? Credi che ti voglia avvelenare io? O Giacomo? O Raimondo?» Una sera, mentre Don Blasco stava per uscire di casa insieme col professore, il cocchiere del principe venne a dirgli col fiato ai denti: «Eccellenza, l'aspettano dal cavaliere, sono tutti lì. Portano il viatico al signorino Ferdinando». Il monaco aveva una gran fretta di andare al gabinetto per sapere che c'era di nuovo. Le ultime notizie dicevano che le truppe italiane erano dinanzi a Roma, e se la curiosità generale era vivamente eccitata, Don Blasco smaniava addirittura. Non di meno, all'annunzio di morte, stava per rispondere che sarebbe subito andato, quando arrivò a precipizio un altro messo da parte del duca: «Sua eccellenza l'aspetta subito a casa, è affare urgentissimo». Piove lì, tra la gente seduta sul marciapiedi, al fresco, come una bomba. «È nostra! È nostra! È nostra! Roma è nostra!» Tutti volevano leggere la notizia, ma Don Blasco non dava a nessuno il dispaccio che nella ressa correva il pericolo d'essere stracciato in mille pezzi. «Leggete! Leggete! Vogliamo sentirlo!» Salito allora sopra una seggiola, il monaco lesse col suo vocione: «Firenze, ore 5 pomeridiane. Onorevole Doragua, Catania. Oggi alle ore 10 antimeridiane, dopo 5 ore di cannoneggiamento, truppe nazionali aprono breccia cinta di Porta Pia. Bandiera bianca alzata su Castel Sant'Angelo, segno fine ostilità. Nostre perdite 20 morti, circa 100 feriti». Quando la banda dell'ospizio, riunita in fretta e furia, cominciò a suonare, il clamore divenne assordante. E mentre i suonatori e il capo musica domandavano: «Da che parte? Dove si va?» «Dal deputato», risposero 10-100 voci. «Dal duca». Tutte le finestre illuminate in casa dell'onorevole. Una bandiera che pareva una vela di bastimento sventolante al balcone di mezzo. Il deputato che in persona rispondeva salutando col fazzoletto: «Viva Roma capitale! Viva Oracqua! Viva il deputato! Evviva! Evviva! Alla prefettura!» E la marcia ricominciò. Palermo, lì 12 febbraio 1872. Signore onorandissimo, l'origini, non men che l'istoria della patria nobiltà sapere, tornare in niente non deve a ciascuni, specie in tattempi che la vengono stimando da sezzo, in quella vece che tutto sì dagli esteri ammirando si viene. Da ricapo narrarla, dopo che il Mugno, Silvilla Bianca ed altri famosi a sé recarono immortalità, sbrancandone quel denso velo, chiarirsi potrebbe un fuor opera, se quei valentuomini, per legge di natura, arrestati non fossero ai tempi che vissero. Scheda di sottoscrizione all'opera del cavalier Don Eugenio Uzeda, dei principi di Francalanza e Mirabella, duchi d'Oragua, conti della Lumera, eccetera, eccetera, già gentiluomo di camera con esercizio di Sua Maestà il Re Ferdinando II, medagliato dell'Ordine Ottomano del Nisham Iftkhar da Sua Altezza il Bey di Tunisi, membro di varie accademie, eccetera, eccetera, intitolata L'Araldo Sicolo. Questa circolare, diffusa a centinaia e centinaia di copie, provò ai concittadini del cavaliere Don Eugenio che egli era ancora tra i vivi. La posta non aveva finito di distribuire il manifesto dell'Araldo Sicolo che arrivò l'autore in persona. Mancava da tant'anni ed era naturalmente invecchiato, toccando ormai la sessantina, ma stranamente imbruttito anche e quasi irriconoscibile. Sul viso dimagrito ed emaciato, il naso sembrava essersi allungato come una tromba, una proboscide, un'appendice flessibile atta a frugare in mezzo al letame. La sua prima visita fu per il capo della famiglia, ma giunto dinanzi al portone del palazzo, vide con stupore che era chiuso, col solo sportello aperto. Datosi a conoscere come zio del padrone al portinaio che lo squadrava da capo a piedi, sentì rispondere che non c'era nessuno, né il principe, né la principessa, né Consalvo, partiti tutti. Il signorino in viaggio da quasi un anno, i padroni per togliere dal collegio la signorina e farle vedere un po' di mondo. Il domani egli cominciò il giro dei parenti che erano in città. Andò prima di tutti dal fratello Don Blasco. Il monaco pareva sul punto di scoppiare. «Perché sei tornato?» disse al fratello appena lo vide entrare da modo di saluto. Aveva infatti ricevuto la circolare dell'Araldo Sicolo e comprendendo da questo che doveva essere con l'acqua alla gola, metteva le mani avanti per evitare richieste di sussidi. «Sono venuto per poco», rispose Don Eugenio. «Prima di tutto per rivederci e poi per fare associati all'opera di cui ti ho mandato il manifesto. Io ti vorrei proporre di stampare insieme il libro». Il monaco lo guardò fisso nel bianco degli occhi. «Sei pazzo?» «Perché pazzo? Non credi che ci sia da guadagnare? Ti faccio i conti in 448, ti faccio vedere le firme raccolte. Non voglio veder niente, credo benissimo e ti ringrazio tanto. Tieni per te 10.000 lire». Sperando di riuscir meglio con la sorella, il cavaliere andò a rinnovare il tentativo con donna Ferdinanda. Asciutta e verde come un aglio, la zitellona pareva sfidare il tempo. Gli anni le passavano addosso senza mutarla. Ne aveva ormai 62 e non ne dimostrava più di 50. Solo le mani le si coprivano di rughe, si spolpavano e si irruvidivano a contar denari, come a lavorare il ferro o a zappar la terra. Anche lei aveva ricevuto la circolare dell'Araldo Sicolo. Le chiacchiere tiravano in lungo perché donna Ferdinanda gli dava corda ed il cavaliere non ne aveva neppur bisogno, felice di mentovare le sue grandi relazioni palermitane. «E non sai la più bella notizia? La figlia della Palmi è sposa». «Sì? E con chi?» «Col mio amico Memmo Duffredi. Duffredi di Casaura, il nipote di Cicciolo Iacono. La prima nobiltà di Palermo e parecchi milioncini di proprietà». «Ma davvero?» «Una gran fortuna per la ragazza. Quell'intrigante del barone ha combinato ogni cosa ed ha preso Memmo in trappola. Naturalmente, come parente, non potevo dir questo, altrimenti sarei andato da Ciccio per avvertirlo. Tuo figlio può trovare un partito migliore. E poi quella ragazza ha un certo fare». «Basta, io non ho parlato. Tanto più che giusto quando si combinava la cosa ero a Tunisi».
«Ah, sei stato a Tunisi? E per far cosa?»
«Che cosa?»
«Niente, per diporto».
Egli tossicchiava un poco, tuttavia, imbarazzato, quasi confuso. E poiché donna Ferdinanda continuava a fargli domande, per sapere se Tunisi era una bella città, quanto tempo c'era stato e via discorrendo, il cavaliere, quasi risolvendosi, disse finalmente: «Ci fui anche per raccogliere sottoscrizioni alla mia opera, sai?»
«Opera?» fece la zitellona con atto di meraviglia. «Quale opera? Come? Non hai ricevuto il manifesto?»
«Io non ho ricevuto niente».
«L'Araldo Sicolo, la storia della nobiltà».
«Tu? Tu stampi un'opera?»
E la risata non finiva. Quando il vecchio spiegò che libro aveva scritto, essa divenne più fine, più ironica, più tagliente. «Una storia della nobiltà dopo il Mugnos e il Villabianca, per ficcarci dentro gli arricchiti che si facevano dare del cavaliere o del marchese. La nobiltà autentica era tutta scritta nei libri antichi.
Almeno mi presti qualche centinaio di lire?»
«No, perché non me le restituiresti?» E ogni altra insistenza fu inutile. Andato a ripetere il tentativo dalla nipote Chiara, don Eugenio non poté neppure vederla. La cameriera gli disse che il marchese era fuori e la marchesa chiusa in camera col dolor di capo. Allora egli andò a battere alla porta dei Giulente. Arrivò da loro sull'annottare, dopo una giornata di corse. Benedetto non c'era e Lucrezia non si riconosceva più, tanto s'era trasformata ed imbruttita. E il primo discorso che tenne allo zio, rivedendolo dopo tanti anni, fu giusto contro Benedetto. Il cavaliere non l'udiva, rimuginando il discorso da tenerle. Appena la nipote fece una pausa, egli espose la speculazione ideata, che riuniva l'immancabile riuscita finanziaria alla nobiltà dello scopo. Ma Lucrezia, «Storia della nobiltà», replicò, «dove più la nobiltà? Che storia vuole scrivere, vostra eccellenza? Adesso sono in favore i lustrascarpe, non i nobili. Per essere considerati bisogna venire dal niente. Scriva piuttosto la storia dei villani e dei maestri notari, quella sì che c'è da guadagnare». Imperturbabile, don Eugenio ricominciò il giorno seguente. Da Eradali Uzeda trovò il duca Michele e il barone Giovannino. La duchessa era fuori di casa. Michele, a 25 anni, perdeva i capelli e pareva vecchio del doppio. Giovannino era invece più grazioso di prima, fine, elegante. Udita la richiesta del parente, entrambi risposero che solo la madre gli avrebbe potuto dare risposta. Il giorno dopo, il cavaliere tornò a parlare con la duchessa e questa cadde dalle nuvole. «Io stampar libri? E come mai vi viene in testa una cosa simile? So molto di queste cose io». Per levarselo di torno, la gente prometteva ambiguamente, ma egli prendeva nota dei nomi in un suo portafoglio unto e squarciato, unicamente imbottito di circolari e di schede, delle quali faceva nuove distribuzioni, ficcandole in tasca a chi rifiutava col gesto e raccomandando di diffonderle, di riempirle al più presto.